E allora questa sera proprio c'è in questo periodo lo Spirito Santo mi sta molto, molto parlando su quello che è l'opera grande che Dio sta facendo nella sua Chiesa, nel suo popolo e come realmente lo Spirito Santo è interessato in una maniera grande a levare tutti quei punti di appoggio, a levare tutti quei piedi a terra, diremmo in altri sensi, in altri modi, che spesso purtroppo sono dei piedi a terra per delle influenze, per delle azioni demoniache nella nostra vita. Prima cosa, non ci scandalizziamo, ecco, dico, com'è demoniaca nella nostra vita? Certamente, perché sappiamo che la vittoria di Cristo, la vittoria che ha trionfato su ogni potestà e su ogni principato, è una vittoria che ha conquistato totalmente il campo spirituale. Quello era un campo già vinto dal diavolo, ma Gesù, attraverso la sua morte, ha trionfato facendo un pubblico spettacolo di ogni potestà e principato e trionfando su di essi attraverso la morte sulla croce. E sappiamo quindi che il punto più importante della realtà umana è stato sottratto al dominio del diavolo. Il problema, sapete qual è? Che tante volte noi non capiamo che è il punto più importante, che è quello spirituale, ma il punto più importante, la realtà spirituale, prima dominata dall'avversario, è diventato un luogo meraviglioso, un luogo santo, un luogo santissimo. Il regno di Dio è potuto venire nei nostri cuori, siamo diventate nuove creature e dentro di te e dentro di me, gloria a Dio, c'è un luogo dove il nemico non può avere nessun accesso, nessuna possibilità di entrare. È un luogo, come si potrebbe dire, off limits per il diavolo, non può passare. Però è rimasta qualche altra cosa, e guardate che questa qualche altra cosa rappresenta spesso purtroppo l'ambiente dove noi viviamo, cioè la dimensione fisica, mentale, il regno delle idee, dei pensieri. Questo è un territorio dove non sta regnando Dio, lo sappiamo benissimo, ma dove noi abbiamo bisogno di portare attraverso la nostra fede il regno di Dio. Abbiamo bisogno di fare sì che anche questi territori mentali, fisici, occupati dal diavolo vengano sottratti alla sua potestà e vengano asserviti al regno meraviglioso di Dio, alla libertà meravigliosa che Dio ha messo nei nostri cuori. Quindi questo per dire che ci sono delle aree della nostra mente dove purtroppo il nemico riesce a scorazzare abbastanza bene, delle aree tenebrose, delle aree che realmente in questo momento particolare della storia della Chiesa stanno come emergendo. Siamo in un periodo particolare, lo sappiamo, è come se il calore va aumentando. Voi provate ad applicare un po' di calore ad un ascesso, cosa succede? Viene fuori, comincia tutto il materiale purulento che è stato messo magari sotto forma di antibiotici, è stato un po' neutralizzato, è stato così un poco calmato, antinfiammatori, tutti sintomatici. No, il calore dello Spirito sta crescendo, il calore della presenza di Dio sta crescendo. Ma perché cosa? Perché noi possiamo realmente comprendere come essere guariti, come essere trasformati, come essere realmente spurgati in quegli aspetti della nostra mente dove purtroppo ancora non sta regnando la presenza di Dio, dove non sta regnando l'armonia, la pace. Quindi, come a dire, il mondo spirituale, il mondo più importante, è già una conquista meravigliosa, ci appartiene, Dio lo ha conquistato per noi e ce lo ha regalato attraverso Cristo. Ti ha regalato la massima libertà, la libertà in eterno dal male, la libertà in eterno dalla condanna, la libertà in eterno dal peccato, te l'ha consegnata per il suo amore e per fede. Noi abbiamo creduto, abbiamo confessato e abbiamo ricevuto questa salvezza meravigliosa nei nostri cuori. Lì c'è una grande ricchezza, lì c'è la sorgente di tutta la nostra redenzione. Ma c'è un altro mondo nel quale ci muoviamo, che è il mondo delle emozioni, il mondo dei sentimenti, il mondo dei pensieri. Ed è su questo mondo che lo Spirito Santo vuole farci comprendere realmente, ed è in questo mondo che Dio vuole farci muovere senza cadere in delle trappole molto grandi. Ci sono tante parti nella scrittura, ma uno risuonava in particolare nella mia mente, ed era quella espressione che Gesù fece in un momento della sua vita, seguita da tante altre considerazioni, ma dove parlò di quello che era il sentimento più grande che un uomo poteva provare, ed era il sentimento materno e il sentimento paterno. E disse proprio così: chi ama padre e madre più di me, lui usò questo termine, allora, non è degno di me. Fermiamoci un attimo, è una frase che ci può arrivare come un pugno nello stomaco. Sembra una frase non apocalittica, ma una frase veramente impossibile da digerire, impossibile da recepire, perché ha una potenza, ha una forza, ha un contenuto che probabilmente per noi è difficile comprendere, perché nella nostra vita abbiamo vissuto forse come qualche cosa di grande, come qualcosa di bello, o come qualcosa che avremmo voluto, perché tante volte, sapete, il sentimento paterno, materno, non sempre si nasce in una famiglia dove tutti sono sorridenti, dove tu sei stato desiderato, voluto, aspettato. Dici: ma quando arriva? Ma quando arriva? Ma quando arriva? No, tante volte l'arrivo tuo in questa terra non ha avuto questa accoglienza, e forse hai sperimentato fin dall'inizio della tua vita un senso di rigetto, un senso di rifiuto, un qualche cosa che magari non te ne sei accorto, ma ha creato dei grossi problemi nella tua interazione con la realtà. Dicevo, ma è ovvio che quando Gesù parla del sentimento paterno e materno, mi piace perché lì non dice chi ama più, chi ama sua moglie o suo marito più di me, non è degno di me. Ma parla del rapporto paterno e materno. Lo leggiamo assieme questo verso, tanto per leggerlo. Leggiamo solamente questo, magari. No, in Genesi no. Io con i numeri non ci sono. Comunque dovrebbe essere in Matteo, al capitolo, mi sembra, 10. L'altra volta ho visto che Tony era pure con me, con i numeri era pure. Mi sono consolato, perché io poi ricordo il posto, ma non lo vado a trovare mai. Ecco, al capitolo 10, sì, ricordavo bene stavolta, al verso 37, dice così: dopo aver espresso quel versetto che non dobbiamo prendere come scusa per iniziare dei conflitti familiari, perché spesso questo versetto è usato per giustificare la nostra difficoltà ad amare gli altri. Allora magari pensiamo che quando abbiamo ricevuto una rivelazione più grande da Dio, abbiamo il diritto di fare dei conflitti con quelli che non hanno la stessa nostra sapienza e il nostro stesso amore. Ecco, quindi siccome ci sentiamo più grandi, più spirituali, allora ci sentiamo in diritto di... No, non è così. E quel versetto diceva proprio così: non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera. Mamma mia, che grandi divisioni! Ma cosa significa? Cosa significa che Dio non voleva mettere pace, o che Dio stava cercando di fare comprendere, fin da queste prime note dell'espressione di Gesù, che il tipo di pace, il tipo di legame, il tipo di rapporti che lui avrebbe voluto non potevano essere quelli su cui gli uomini solitamente si basavano? Come a dire: il terreno su cui state appoggiando i vostri piedi, cari miei, è molto fragile, è molto friabile. Come a dire: se voi pensate che quelle sono certezze, se voi pensate che sono sicurezze, purtroppo vi sbagliate. E forse non è l'esperienza di tanti di voi, il terreno proprio dell'amore paterno, materno, o poi dell'amore fraterno, o dell'amore di coppia, dell'amore di famiglia, il vedere spesso che non funziona. Ma guardate un poco: e quindi sono venuto a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre. Non possiamo approfondire questa differenza, il figlio da suo padre e la figlia da sua madre, sarebbe molto interessante. Ma andiamo più avanti, al centro, al nucleo di quello che sentivo per questa sera. È la nuora dalla suocera, non il genere dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. E qui poi una diagnosi ancora più precisa: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figliuolo o figliuola più di me non è degno di me. Perché Gesù sta facendo enfasi su quello che è il più grande amore, l'amore che noi possiamo avere come padri nei confronti dei nostri figli e l'amore che i nostri padri hanno avuto nei confronti di noi figli. Questo è un tipo di amore fondamentale per la crescita dell'uomo, è normale. Certamente è una cosa bella quando noi troviamo un ambiente che ci accetta, un ambiente confortevole, delle figure genitoriali belle. Ma il dramma non è questo, quello che, su cui Gesù voleva fare enfasi è proprio questo, che tante volte proprio perché noi viviamo questi rapporti o tante volte proprio perché non li viviamo, cominciamo ad avere un'idea, a formarci una fantasia, ad avere in mente che la più grande gratificazione, la più grande soddisfazione della nostra vita sarà poter vivere questo genere di rapporti. È come se avvenisse qualche cosa, sapete. In quelli che non vivono questo amore da piccoli, succede una cosa di questo genere, ve la spiego molto semplicemente. È come se quella carenza di figura, quella mancanza di figura porta queste persone a idealizzare, a dire deve esistere un amore grande, un amore bello, un sentimento puro, un sentimento bello, un sentimento meraviglioso, deve esistere e io lo cercherò tutta la vita, poveri ricercatori. E io lo cercherò. E io fantasticherò e cercherò di incontrare quella persona che ho sempre immaginato e che sarà mio padre, mia madre, mia sorella, mia moglie. Noi non lo sappiamo, ma questa è una grande esigenza che ci spinge nella nostra vita, che ci motiva. Ma c'è qualcun altro che poi una volta disse che chi fa la volontà di Dio mi è fratello, sorella, madre. Noi siamo lì in questo mondo così vuoto e certamente il sentimento, l'amore, per come noi lo intendiamo, è l'unico condimento, è l'unica cosa che cerchiamo. Cominciamo a cercare questo amore, io lo cercherò, io lo troverò. E se non lo trovo cosa faccio? Lo idealizzo ancora di più. Deve esistere questo amore, deve esistere questa realtà di sentimento bello, grande, che mi dia sicurezza, che mi dia protezione, che mi dia gioia, deve esistere. E lì andiamo alla caccia del tesoro, alla caccia dell'arca perduta, e lì sperimentiamo tante cose strane. Tante volte cominciamo a elemosinare l'affetto degli altri. Fate l'elemosina. Non lo diciamo evidentemente così, ragazzi, capitemi. Fate l'elemosina a una persona che non è stata amata da nessuno, a una persona che non ha avuto nessuno che gli ha detto mai bravo, a una persona che non ha avuto mai nessuno che gli ha detto bello, mi ha detto di brutto, brutto, sporco, cattivo. Mamma mia. E io ho cercato sempre invece di fare vedere che ero buono, bello e bravo. Brutto, sporco, cattivo, ti ha detto la realtà. E lì a cercare qualcuno che ti valorizzasse, che ti amasse. E lì, senza rendertene conto, a dare un valore grande a quello che sono i sentimenti, a quello che sono le aspirazioni, a cominciare a fantasticare, e non fantasticare necessariamente un principe azzurro o una principessa turchina, ma a fantasticare qualcuno che ti può dare amore. Io ho bisogno di amore, io ho bisogno, datemi amore, datemi qualcosa, datemi questi sentimenti. E non sto parlando semplicemente datemi amore, eros, quella è una tendenza istintuale. E tante persone infatti non stanno chiedendo eros, perché quello è molto facile da trovare, eppure facile da comprare, ancora di più, ma stanno chiedendo amore, fileo, amore amicizia, amore, datemi amore, e questo è il grido, e lì c'è come... È come una valorizzazione, è come un significato sempre più grande che diamo a questo sentimento, a questa cosa che dovrebbe veramente soddisfarci così tanto. E in questo purtroppo, sapete, i mass media non ci aiutano molto. Perché? Perché tutti i film bellissimi, sentimentali, belli, non parlo delle telenovelle, quelle magari sono un po' più di terza categoria, ma quei film belli, che ne so, non me ne viene nessuno in testa, Pretty Woman, non lo so, se voi ne pensate altri, La Sirenetta, anche La Sirenetta, un cartone animato, no, no, non poteva amare il Sirenone là, come si chiamava? Ma si doveva mettere in testa di andare a trovare l'uomo. Cioè, no, non gli bastava l'amore del... come si chiamava? Di Vattene alla Pesca. Del Tritone, Tritone. Non gli bastava l'amore di un semplice tritone. Cosa significa? Anche intorno a noi, lì dove non esiste una consapevolezza dell'amore di Dio, voi riceverete dei messaggi bellissimi, di amori grandissimi, bellissimi, di sentimenti eterni, di sentimenti meravigliosi. E nel mentre che guardate il film, vi scendono le lacrime, dice, oh, quello che io avrei sempre voluto, questo rapporto. Poi guardate attorno, guardate vostra moglie, vostro marito, dice, ma mi sembra che non corrisponda molto a questa realtà. È là purtroppo questo stimolo, questo bombardamento che sembra bello, è bello a vedersi, non c'è niente di male, ma senza volerlo, purtroppo nasce da persone che hanno dovuto spiritualizzare quello che di più grande potevano pensare, cioè l'amore umano, l'amore dei sentimenti, e hanno dovuto dargli un contenuto eterno, come a dire, mamma mia che grande, che bello. E tu quando vedi una cosa del genere, poi guardi la tua realtà e dici, ma allora io non l'ho incontrato, ma allora questa di qua, questa persona, io non la amo veramente, ma allora com'è possibile? E c'è qualche cosa che continua a muoversi dentro di noi, sembra strano, ma stimolata persino da questo genere di spettacoli che sono belli, che ci fanno persino piangere, commuovere, ma ci stillano ancora di più quella specie di idealizzazione, quel fatto che per noi la cosa più grande, la cosa più bella, continuiamo a pensare che la realtà più bella, la realtà più buona, la realtà più gratificante la potremo trovare in un rapporto emozionale. Ma ancora questo è niente purtroppo, fratelli, perché lì purtroppo poi ci facciamo entrare pure Dio, come a dire... che quando finalmente capiamo che le persone non ci possono soddisfare, qualcuno di voi forse ancora non l'ha capito e sta continuando ad andare a caccia di persone che lo possono amare in una maniera totale, ecco, forse morbosa, sì, lì forse puoi trovare qualcuno, ma poi non so se è piacevole qualcuno che ti sta sempre appiccicato e tu cerchi di scollarlo, dici sì, ma mi ama tanto, sì, però non lo sopporto, ma ti amo, ti amo, ti amo. Non credo che sia vivibile un'espressione di questo tipo di amore. Quando finalmente incontriamo il Signore, allora pensiamo, ecco, ora Lui finalmente potrà soddisfare tutti i miei sentimenti, tutte le mie frustrazioni, tutte le cose che ho voluto, tutto. E in un senso è vero, Dio vuole soddisfare, ma non come pensi tu. Questo è il problema. Questo è il centro, questo è perché Gesù sta cercando di ridimensionarci e di dire se uno ama padre e madre più di me, non è degno di me. Non stiamo parlando di essere degni, perché voi sapete che la parola di Gesù nel suo tempo non doveva essere quella di determinare un cambiamento, ma di portare in crisi le persone. Di portare in crisi soprattutto le persone con la autogiustizia, che si sentivano a posto, quindi come a dire, le persone... che potevano sentirsi a posto con quello che Gesù stava cercando di dire, avrebbero avuto delle crisi tremende se erano sincere, perché avrebbero dovuto vedere che effettivamente nella loro vita non c'era un desiderio reale di Dio, ma tutt'al più volevano un Dio che collaborasse con loro. Signore, io vorrei fare questo bel progettino, sai, io me la cavo bene, mi dai una mano? Un Dio che doveva in qualche modo soddisfare i loro progetti umani. Era questo che tante volte si esprimeva dall'atteggiamento dei contemporanei di Gesù. Perché non fai re? Perché non ci fai così? Perché non ci fai sedere a destra e a sinistra? Avevano un concetto molto umano di Dio. Certamente avrebbero voluto quel padre che li difendeva, avrebbero voluto quel marito che li capiva, avrebbero voluto quella sorella che era gentile, quella madre che li proteggeva. Erano tutte esigenze, ma le volevano dall'esterno, le volevano come qualche cosa che li avvolgesse dall'esterno, uno scenario nuovo che finalmente li avrebbe fatti stare bene. Ma Gesù non stava dando uno scenario nuovo, anzi, lo scenario non era molto bello all'esterno. Lo scenario diventava sempre più triste per certi versi, ma lui stava consegnando la massima ricchezza, la massima grandezza, questa possibilità di ricevere una nuova natura, una vita nuova, diventare nuove creature, diventare esseri nuovi, meravigliosi. Questo era il progetto di Dio. E allora dicevo tante volte anche quando siamo con Dio, lo vorremmo far entrare nei nostri binari. Come dire, Signore, siccome io non ho avuto questo, allora mi devi dare questo. Signore, devi darmi questo. Signore, siccome io non mi sono vendicato mai, vendicami tu. E tante altre cose in cui chiediamo a Dio di venire a soddisfare i nostri sentimenti. Ma solo che non sappiamo che Dio ha preparato qualcosa di meglio per noi. Ed è bello. Ed è bello scoprire che Dio ci ama così tanto, che tante volte ci permette di avere quelle cose. E ci dice, l'hai avuto questo? Sei più contento? No, dice, ma Signore, ma forse era meglio quando non ce l'avevo. L'hai avuto quest'altro? Sei più contento? Ma Signore, perché? Perché ci vuole fare capire quello che realmente ha più valore nella nostra vita e nel tesoro che Lui ci ha dato. Ecco perché questa sera andiamo verso la conclusione. Comprendiamo chi ama padre e madre, e quando noi ricerchiamo un amore paterno o un amore materno, non è solamente nel fatto di avere voluto un padre di un certo tipo. Tante volte non riusciamo a rassegnarci, sapete? Non è facile rassegnarsi di non avere un padre, di non aver avuto un padre come uno lo voleva, o di non aver avuto una madre di come uno la voleva. È come se l'andassimo poi a cercare negli altri, nelle persone, nel cercasi mamma per bambino sperduto, bambino di 40 anni. Cercasi mamma, cercasi papà. E tante volte, sapete, anche nelle nostre scelte siamo condizionati da questo enorme bisogno, da questo enorme desiderio, che magari poi lo spiritualizziamo perché deve diventare un desiderio puro, bellissimo, grande. E Dio ci vuole dire questa sera che Lui vuole essere nostro padre, vuole essere nostra madre, vuole essere nostro fratello, cioè, come a dire, vuole che noi possiamo sperimentare che il tipo di rapporto, il tipo di amore che Lui ha con noi e che vuole che noi abbiamo con Lui è più grande, è più gratificante, è più rassicurante di qualunque tipo di sentimento umano. Questo è quello che Dio ti vuole dire questa sera. Se tu sei a caccia di un sentimento perfetto a livello umano, povero te, non lo troverai. Se tu sei a caccia di una persona perfetta, di un marito perfetto, di una moglie perfetta, di un fratello perfetto, anche spirituale, di una sorella perfetta, di un pastore perfetto, di un prete perfetto, di una realtà esterna perfetta, tu sarai un povero deluso. Ma cosa ci vuole dire questa sera allora il Signore? Ci vuole dire che possiamo sperimentare qualcosa di più grande. Dice, ma cosa c'è di più grande dell'amore materno, dell'amore? Tante volte noi continuiamo a chiedere a Dio, Signore, fammi sentire questo amore, questo tipo di sentimento, perché per noi è la cosa più grande. Non sappiamo che quello che Lui ci ha dato è al di là di quello che pensiamo e domandiamo. E non al di là quantitativamente, al di là qualitativamente, al di là. E questo è il grande pericolo della Chiesa degli ultimi tempi. Come questa è la possibilità e la grande chance, perché la Chiesa che ha compreso che la potenza meravigliosa che Dio ci ha dato è una dimensione prima di tutto spirituale, cercherà questa dimensione, La Chiesa invece che non ha compreso questo, ma che continuerà a enfatizzare sui sentimenti, sugli stati d'animo, sulle emozioni, chiederà solamente a Dio di dargli emozioni, sentimenti. Signore, dammi un po' di gioia. Cioè, così passo la serata, ma che te ne fai di un po' di gioia? Quando avrai poi la difficoltà, Signore, dammi un'atmosfera più bella. Ma che te ne fai dell'atmosfera più bella? Io ti ho dato molto di più, ti dice il Signore. Questa sera ci alziamo in piedi. Io ti ho dato molto di più. La Chiesa degli ultimi tempi è una Chiesa che ha bisogno di scoprire queste ricchezze meravigliose, ha bisogno di scoprire queste dimensioni. Ma per scoprirle abbiamo bisogno di dare il giusto valore ai nostri sentimenti, perché se noi non capiamo quanto vale un nostro sentimento, noi continueremo a dire: Signore, voglio che tu mi aumenti questo sentimento. E il Signore ti dice: chi ama più questo sentimento, chi si identifica di più con il suo sentimento, con la sua ricerca, non sta dicendo più non è degno di me, perché lì lo stava dicendo in una fase proprio di preparazione per far entrare le persone in crisi e per portarle alla salvezza. Ma ora ti sta dicendo diversamente: chi ama i suoi sentimenti più di me, purtroppo riceverà la soddisfazione solo dei suoi sentimenti. Chi ama le sue sensazioni più di me potrà avere forse qualche sensazione positiva, ma non è detto che questo ti farà stare bene. Questa sera c'è solamente questo al centro di quello che Dio ci vuole dire. Cosa stai valorizzando nella tua vita? Cosa stai chiedendo al Signore? La soddisfazione dei tuoi sentimenti? La fantasia? La fantasticazione di quello che avresti sempre voluto? E che poi magari, se ce l'hai, neanche ti piace, perché è bello perché è una fantasia, perché poi la realtà è sempre diversa dalla fantasia. Io parlo con decine di persone che dicono: ah, mannaggia, potessi trovare un marito, e parlo con altre persone: porca miseria, da quando ho trovato un marito e nessuno mai è soddisfatto della propria condizione. Cosa valorizzi questa sera, ti dice il Signore? Se tu stai amando il tuo amore, il tuo sentimento più di me, non riesci a vivere il mio tesoro, ti dice il Signore. Resterai nella dimensione emozionale. Dio forse in un primo periodo viene nella dimensione dei nostri sentimenti. Lui scende al nostro livello, come a dire ci tocca, viene al nostro livello, ci ama così tanto che si fa uomo, si fa toccare. Ma lui sa poi che a livello dei sentimenti, dei pensieri, possono entrare altre realtà, e allora invita noi ad andare nella realtà spirituale, invita noi a usare la nostra fede per entrare in un mondo che sembra invisibile, sembra intangibile, ma è più vero, più saldo, più forte di qualunque sentimento umano, pure il più grande, il più bello, quello che non hai mai sperimentato. E forse stai ancora cercando perché pensi: ma quando finalmente sarò amato da qualcuno in questa maniera così bella, meravigliosa? Il Signore ti dice: io ti amo, figlia mia, io ti amo, figlio mio, in quel modo, in quella maniera, ma ricevi questo amore, ricevi. Non costringermi a passare attraverso i tuoi sentimenti, non filtrarmi attraverso le tue immagini, ti dice il Signore. Ma io voglio darti veramente la rivelazione di cos'è l'amore vero, quell'amore grande che ci rende non degni, ma ci rende partecipi ora, perché nessuno di noi poteva essere degno, Dio ci ha fatto degni. Ora che siamo fatti degni, abbiamo ricevuto un tesoro veramente giusto, il discorso è esserne partecipi. Questa sera vuoi essere partecipe di questo tesoro, ti dice il Signore? O vuoi che Dio continui a dire: Signore, ma quel sentimento, ma sai, Signore, io cerco qua, io quello là, quella ragazza, quella cosa, quella così, ma mia moglie, mio marito, ma qua, là, ma non è il perfetto, ma potrei, ma forse avrei. Attenti, il pericolo grande di credere in Dio per quello che ci può dare all'esterno porterà piano piano a pregare: Signore, ti prego per fede per un'altra moglie, per un altro marito, per due mogli, tre mogli, quattro mogli. No, stiamo attenti. Il credere che quello che di meglio possiamo avere appartenga alla dimensione fisico-mentale, ci rende più miserabili. Dice, ma come miserabili? C'ho 10 mogli, poveri, povero te. Ma come miserabile? C'ho 10 miliardi. Povero non nel senso, ma povero te in altri sensi, se poi vivi nell'ansia continua che di qualcuno che ti deve fregare, ti deve levare i soldi, mamma mia. Ma Signore, come miserabile? Io ho costruito una cosa grandissima. E il Signore ti dice, io ho costruito qualcosa di più grande e si trova nel tuo cuore. Lo vuoi scoprire questa sera? Allora Dio ci chiede semplicemente di ridimensionare il nostro sistema di valori. Cosa vuoi valorizzare questa sera? Perché se tu vuoi valorizzare quello che Dio ha fatto dentro di te, e allora lo Spirito Santo avrà libero accesso nel portarti, nel prenderti per mano e nel condurti a vedere tutte le ricchezze meravigliose, tutti i tesori che sono riposti nel tuo cuore. Se tu hai questo atteggiamento, lo Spirito Santo continuerà quest'opera. Se tu invece stai dicendo, Spirito Santo, sai, io ho un bel progetto, vorrei fare questo, perché non collabori con me? Sai, io ho studiato la cosa, mi sembra che emotivamente e psicologicamente potrebbe essere la cosa migliore. Cerca di partecipare un poco, quando poi non diciamo, Spirito Santo, ti ordino, perché... No, Spirito Santo, voglio essere condotto a scoprire quella dignità meravigliosa che Dio mi ha dato, quell'amore di cui mi ha amato e che è dentro di me, e con il quale io posso amare Dio e amare i miei fratelli, e allora diventerò non degno, ma partecipe di questo amore, e questo amore mi guarirà anche, e questo è il bello, perché non finisce lì, mi guarirà anche nei miei sentimenti. Dio non mette i sentimenti da parte, ma li mette in secondo piano. Allora questo amore, la percezione di questa realtà, la percezione di questo amore ti guarirà anche da quei bisogni, da quelle frustrazioni, da quelle cose che hanno segnato le tue emozioni. Vogliamo dire, Signore, io voglio scoprire le tue realtà come più gratificanti di qualunque altra cosa. Io glielo voglio dire a Dio, perché tante volte mi sono illuso che quello che pensavo io era meglio di quello che pensava Dio. Tante volte ho continuato a enfatizzare, tante volte ho continuato a pensare che i miei sentimenti è normale, è come quando è normale che quando sentiamo freddo ci mettiamo al sole e quando sentiamo caldo ci mettiamo all'ombra. E quando però comincia a esserci caldo, ombra, sole, scatta di qua, passo di là, vediamo che la nostra vita è tremenda, non possiamo dipendere dalle condizioni meteorologiche, fratelli. Purtroppo siamo così. Con i nostri sentimenti è lo stesso, così bello, cattivo, mi sposto, mi avvicino, vado. Poi a un certo punto, ora siamo in un periodo dove tutto si è confuso, non si capisce più dove c'è ombra e dove c'è sole, e lì c'è un macello, o troviamo una sicurezza più profonda, o saremo sempre così, divisi tra andare a destra e a sinistra, da camminare avanti o indietro. Mamma mia, che confusione! Dipenderemo in una maniera pazzesca dalla realtà esterna. Dalla faccia che ci fanno le persone. Arriviamo a casa, la moglie ci sorride, arriviamo a casa, la moglie così, tutte le situazioni meteorologiche emotive intorno saranno un turbamento grande. Vuoi dipendere da queste? Vuoi dipendere da queste? Dio dice sei libero, però sono fatti tuoi, poi e starai sempre. O vuoi dipendere dal mio amore, ti dice il Signore questa sera.